Allora, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo qui per fare questo breve redazionale, insomma, che proverà a fare un po' il punto sulle elezioni, insomma, che ci sono appena state lo scorso weekend in Albania. Lo facciamo insieme a Shandy Veli, redattrice del manifesto che dovremmo avere in collegamento telefonico. Ci senti?
Sì, vi sento bene, buongiorno.
Buongiorno, allora, innanzitutto grazie per la disponibilità, ci sembrava insomma importante fare un po' un punto su questa tornata elettorale, di cui sui giornali italiani, insomma nella stampa e nei media si è parlato poco e brevemente insomma la notizia è scomparsa, direi ancora prima dei risultati definitivi, nel senso che già da poche ore dopo era dato come vincitore insomma il Partito Socialista di Adi Rama e di Albania sì, si continua a parlare, però più che altro appunto per quanto riguarda i centri, in particolare quello di Gjader, che insomma recentemente è stato trasformato ufficialmente in un CPR. Però insomma invece ci piaceva anche raccontare un po' quello che succede in Albania dal punto di vista privilegiato di qualcuno che la conosce un po' più dall'interno sicuramente rispetto a noi. Quindi, insomma, innanzitutto vorrei chiederti se ti va di farci un po', il punto di che elezioni erano, quali sono alla fine gli esiti di questa consultazione, e un po', insomma, come ne esce Adi Rama da questa tornata elettorale.
Sì, allora io ho avuto, diciamo, la fortuna di essere per alcuni giorni anche lì a Tirana proprio durante le elezioni, quindi ho un po' cercato di capire. Ovviamente io non vivo in Albania e la politica albanese è sicuramente molto stratificata e complessa, così come la società albanese, però stando lì, insomma, stare lì mi ha un po' aiutato a farmi un'idea di quello che stava accadendo. Queste purtroppo sono state delle elezioni che erano partite con una previsione di un certo tipo che poi si è avverata, e penso che il motivo per cui sono state anche poco battute, diciamo, dalla stampa è anche perché in fondo un po' ci si è tolti il pensiero, è andata come doveva andare, come tutti si aspettavano che andasse, e quindi si è subito messa nel dimenticatoio questa faccenda albanese. In realtà erano delle elezioni importanti e l'Albania si trova in un momento particolare perché appunto è nel pieno, nel vivo del suo processo di negoziati per aderire all'Unione Europea, è nel pieno di una trasformazione urbanistica ed economica molto profonda, anche paesaggistica, oserei dire, visto tutto quello che in questo momento viene costruito anche a livello proprio di infrastrutture. E quindi, diciamo, il paese si è affacciato a queste elezioni con tutta una serie di questioni aperte, con una situazione interna dominata dal tema della corruzione. Una cosa, diciamo, interessante da capire è che in Albania da, diciamo, 3-4 anni è attivo questo organismo che si chiama SPAC, l'acronimo è SPAC, adesso diciamo, la dicitura lunga in albanese non la dico perché mi impiccerei, che è un organismo giudiziario indipendente che è stato creato nel quadro di una riforma della giustizia che l'Albania ha approvato qualche anno fa, ha approvato obtorto collo, nel senso che era una delle richieste più stringenti dell'Unione Europea, quella di riformare la giustizia. C'è stata questa riforma della giustizia ed è stato creato questo organismo indipendente che effettivamente, soprattutto negli ultimi 3 anni, ha cominciato a istruire delle indagini e dei processi contro molti esponenti dei maggiori partiti, cioè sia del partito di Edi Rama, il Partito Socialista, che del Partito Democratico, che è la destra albanese, anche se c'è questa divertente confusione col Partito Democratico Italiano,
Italiano.
il cui leader è ancora Sali Berisha, nome storico, insomma, molto noto perché è stato un po' l'emblema della trasformazione dell'Albania dopo il crollo del regime. È stato il primo presidente della Repubblica dell'Albania, diciamo, democratica, e tuttora all'età, diciamo, di 80 anni è ancora a capo del Partito Democratico, con tutta una serie di cose che poi magari approfondiamo anche dopo.
Infatti volevo quindi solo fare un punto, ricordare insomma che Edi Rama è stato appena rieletto, quindi al quarto mandato consecutivo, cioè è sì, il premier più longevo dal 1991 in un partito, appunto come dicevi tu, socialista, che è stato sconvolto un po' dagli scandali sulla corruzione. Da ultimo il sindaco di Tirana, un fedelissimo di Edi Rama, è stato appunto interessato.
Il suo delfino, proprio il suo braccio destro.
È stato interessato da una grande inchiesta proprio sul tema della corruzione.
Sì, non solo, Erion Veliai, che è il sindaco di Tirana, ha seguito, diciamo, queste elezioni proprio dal carcere di Durazzo. Si trova in stato di arresto, non ha ancora avuto una condanna definitiva, ma insomma è coinvolto in, diciamo, gli vengono mosse delle accuse molto, molto serie. Quindi questo tema della corruzione, quindi questo organismo ha cominciato, diciamo, a fare morti e feriti a livello giudiziario, senza però toccare Edi Rama, che è un po' il one man show degli ultimi 12 anni. Edi Rama è diventato primo ministro dopo due mandati da sindaco di Tirana, quindi una decina d'anni, è diventato primo ministro nel 2013. E se le cose vanno come, diciamo, se non ci sono elezioni anticipate, dovrebbe restarci fino al 2029, quindi stiamo entrando in zona Putin-Erdogan come livello di tempi al potere. E il problema è che appunto Edi Rama ha in queste elezioni di nuovo vinto, ma ha anche abbastanza stravinto, diciamo, nel senso che immaginate che il Parlamento albanese è un Parlamento monocamerale, composto di 140 seggi. Nella precedente legislatura il Partito Socialista governava con 74 seggi, quindi 4 più del 50%. In più aveva un piccolo partito costola, che si chiama Partito Socialdemocratico, che aveva un paio di seggi che ogni tanto appunto votavano, soprattutto di solito in accordo con il partito di governo. Adesso il partito di Edi Rama ha preso 82 seggi, 81, 82, adesso non ho proprio il numero davanti, quindi ha preso molti più seggi di quanti ne aveva, più i tre di questo partito fratello che appunto ne ha presi tre, e stiamo parlando adesso di una maggioranza assoluta, quindi diciamo di una maggioranza che è in grado di cambiare la Costituzione, di fare leggi diciamo anche molto impattanti, no?
Quindi di base Edi Rama può governare da solo?
Totalmente, okay. Totalmente, cioè se già prima con i 74 seggi più i due che aveva, comunque diciamo si votavano in maniera molto compatta, quindi c'era poco da però ecco, per esempio per fare leggi molto importanti come per esempio quella del codice elettorale che è stato cambiato qualche anno fa, perché credo nel 2008 e tutto, serve una maggioranza qualificata, e in questo momento il partito di Edi Rama ha anche la maggioranza qualificata, quindi la cosa che un po' spaventa è che nei prossimi anni questo partito e questo leader, che avevano già uno strapotere nel paese, potranno averne ancora, non avranno fondamentalmente a livello parlamentare nessun tipo di
opposizione reale.
Consideriamo anche che poi, ad esempio, molti si sono chiesti come mai queste elezioni, ma ci sono brogli, non ci sono brogli, anche il rapporto dell'Ocse che ha fatto, diciamo, una disamina post-elettorale sulla regolarità delle elezioni, ha messo in luce delle cose secondo me interessanti. Sì, le elezioni si sono svolte correttamente, diciamo da un punto di vista formale parliamo di elezioni libere, è chiaro però che il giorno delle elezioni è un conto, quello che succede nei 4 anni precedenti è un altro, e quindi parliamo di un partito che, avendo diciamo la piena padronanza degli organi statali e amministrativi, immaginiamo che in Albania c'è un 7,7% della popolazione che lavora nell'amministrazione pubblica, che è un dato alto, credo che in Italia sia tipo il 5, qualcosa, e in altri paesi ancora meno, insomma
è un'enorme burocrazia.
Alto. Nella burocrazia, nell'amministrazione a vario titolo, e quindi in Albania ovviamente quando cambia il governo questo me lo diceva, diciamo, un mio amico giù, vengono licenziati pure chi fa i caffè al bar sotto al ministero, nel senso che cambia completamente, cioè si tratta di un sistema comunque molto clientelare da questo punto di vista. Quindi ovviamente tutte le persone che hanno in qualche modo il loro, diciamo, stipendio connesso a ruoli amministrativi e pubblici, ovviamente hanno tutto l'interesse a rivotare chi gli dà da mangiare, fondamentalmente, per metterla un po' brutale. E in più, appunto, anche tutto il legame che Hiram ha con il business, con le aziende, con gli investitori, che in qualche modo fanno lavorare una popolazione che comunque ha delle grosse difficoltà economiche, diciamo, a livello medio. Stiamo parlando di un paese in cui il salario minimo è il più basso, non nell'Unione Europea, perché non ci sta, ma proprio dell'Europa. Stiamo parlando di 340 euro al mese di salario minimo. Una delle promesse, infatti, di elettorali di Hiram era di portarlo a 500 euro. Cioè stiamo parlando di un paese con un altissimo livello di disoccupazione, con un altissimo livello di immigrazione ancora oggi dei giovani. Quindi diciamo che è vero, sì, sono state delle elezioni libere e Hiram ha stravinto, però
in un sistema clientelare, diciamo, un sistema clientelare molto strutturato.
Molto strutturato, esatto. E adesso poi c'è da dire che l'opposizione, che per carità, stiamo parlando di un'opposizione che non mi sentirei di sostenere, perché stiamo parlando appunto di Salih Berisha, che ha fatto tra l'altro una campagna elettorale totalmente in stile MAGA, con lo spin doctor di Trump, con lo slogan Albania grandiosa. Cioè, non stiamo parlando sicuramente di un'opposizione che ci verrebbe da sostenere, però è pure vero che il fatto che l'opposizione sia ancora ostaggio di Salih Berisha, non riesca a rinnovarsi, se da una parte possiamo essere contenti perché si tratta di un partito di destra, dall'altra è un ulteriore indebolimento proprio del sistema democratico, certo, albanese. E quindi... Senti. Diciamo che anche un'opposizione che sta abbastanza a pezzi, perché appunto tutta incentrata su questa figura ormai consumata di Salih Berisha, che ha ancora una sua fan base nel paese, ma di tipo veramente quasi tribale, cioè non c'è un'idea politica, non c'è più un allargamento reale politico e sociale di questo partito, e questo fa il gioco di sempre di Hiram.
Senti, tu, diciamo, ho letto alcune delle analisi che tu hai fatto rispetto alla situazione politica albanese. Hai definito, diciamo, l'Albania da un lato il cantiere d'Europa, quindi con questa promessa, no, che ha guidato anche la campagna elettorale di Hiram, di portare l'Albania nell'Unione Europea entro il 2030, quindi fra 5 anni, e dall'altra anche come un laboratorio neoliberale, in maniera, diciamo, strettamente collegata soprattutto all'espansione brutale di un turismo di massa. E quindi, per esempio, possiamo pensare all'apertura del secondo aeroporto a Valona in autunno, piuttosto che alle esenzioni fiscali per i resort di lusso fino alla fine del prossimo anno, o anche questa curiosa storia del genero di Trump, che ha ottenuto la licenza per costruire un polo turistico di lusso in un'isola albanese incontaminato, comunque non, diciamo, senza presenza umana. Quindi ti volevo chiedere un po', diciamo, com'è l'Albania sotto questo lungo governo socialista, cosa sta succedendo?
Albania, guarda, si capisce molto da come Hiram ha svolto la sua campagna elettorale. Cioè la realtà, appunto, è che sicuramente uno dei motivi della vittoria di Hiram è quello che dicevamo prima, il potere, le mani dentro nel profondo dell'apparato pubblico e statale albanese, quindi anche della società albanese, ma anche una grandissima legittimazione che Hiram ha avuto e continua ad avere da parte della comunità internazionale. L'Albania è un paese che, per la sua storia, per i traumi storici che eredita dal passato, ha avuto molto questo desiderio di apertura verso il mondo, di appartenenza diciamo alla comunità estera, di ricerca anche, no? di far parte di un consesso di paesi, di scambi da cui è stata esclusa per oltre 45 anni durante gli anni del regime totalitario. Quindi questo desiderio è molto presente, è stato molto presente, ha fatto molto leva sulla società albanese, ed Edi Rama ha giocato molto su questo, ha giocato sul fatto di essere il leader affermato all'estero. Lui praticamente in Albania si occupa quasi unicamente di politica estera, cioè tutti i suoi spot elettorali sono l'incontro con il leader X, il meeting con l'azienda Y, cioè lui gioca molto su questo, ed effettivamente quello che diciamo la facciata che sta anche sostenendo questo suo attaccamento al potere è il fatto che sicuramente i negoziati dell'Unione Europea, ma anche il fatto che insomma, l'Albania è diventata una meta turistica e si sta edificando spesso con la presenza appunto di capitali esteri per essere sempre più preparata a questo boom turistico e quindi tutta una serie di cose girano intorno a questo, le cose che hai citato tu, ma anche se, per esempio si sta rifacendo completamente l'autostrada che collega Tirana e Durazzo, che è un'autostrada centrale molto importante del paese, si sta da tutti e due i lati allargando di due corsie, e anche l'autostrada dalla quale si passa dall'aeroporto fino a Tirana. L'aeroporto di Tirana si sta completamente ristrutturando, quindi ci sono vari architetti al lavoro per fare una sorta di maquillage estetico con un grosso padiglione. Prima diciamo era abbastanza piccolo e abbastanza semplice, insomma, come costruzione dell'aeroporto di Tirana. Adesso stanno facendo dei lavori giganteschi, quindi tutto ciò che può essere visibile a occhio nudo in termini di costruzione è un po', diciamo, la retorica va un po' a rafforzare la retorica per cui l'Albania sta diventando un paese occidentale. È un po'... E però in realtà quello che accade, per esempio anche Tirana, il centro di Tirana è oramai una specie di piccola Dubai in miniatura, con questi grattacieli veneristici, con le piste ciclabili, con i taxi elettrici, però ecco, appena si esce di diciamo 500 metri dal centro si vede un'altra città, completamente un'altra città. La stessa cosa sta accadendo nelle zone turistiche sia del sud che del nord. Stiamo parlando di posti che hanno un paesaggio particolare, montagne che scendono sul mare, strade piccole, un'economia e un ambiente molto delicati a livello locale, dove si stanno costruendo in maniera veramente impressionante resort grandi, anche molto appariscenti a livello visivo, che stanno completamente deturpando. Ovviamente poi sono tutte cose in costruzione, appunto sono stata anche a Shenzhen, che è diciamo famosa perché c'è uno dei due centri per migranti, e Shenzhen è una località di mare piccolissima con delle montagne che la schiacciano diciamo sulla costa, ed è un posto da mettersi le mani nei capelli. Adesso con tutto il rispetto per chi ci ascolta da Shenzhen, che saranno sicuramente tantissimi, però è un posto veramente brutto in questo momento, perché è completamente un cantiere in costruzione, e se vedi poi la parte diciamo di bar, case che sono della popolazione, sembrano venire da completamente un altro pianeta, cioè ci sono i resort e delle casette a un piano che magari mancano ancora le fognature, non arriva l'acqua.
Sì, e diciamo che questa percezione del paesaggio, diciamo, pieno di contrasti abbastanza evidenti all'occhio, ne parlavamo pure prima. Cioè, io quando ho visitato Shenzhen, comunque era un momento particolare perché era, diciamo, stava avvenendo il primo sbarco nell'hotspot, però ecco, l'idea era anche di una città militarizzata, c'era cioè una presenza, per esempio, di personale di polizia e militare italiano molto evidente in una cittadina, diciamo, che forse era abbastanza impreparata, no, a finire nell'occhio del ciclone. Così come Tirana, appunto, le parti centrali, lo dicevamo prima di iniziare, insomma, quando ci siamo sentite, alcuni pezzi della città sembrano ormai una piccola isola pedonale del Pigneto. Appena esci fuori da lì ti ritrovi in un contesto completamente differente, così come al sud, la parte più vicina, diciamo, alla Grecia, che è interessata ormai da anni da un turismo proveniente principalmente dall'Italia, illo tempore, o comunque dall'Europa, si vede, diciamo, una trasformazione, proprio una devastazione della costa, che è diventata praticamente ormai una meta turistica a basso costo, insomma, per non andare in Grecia, che ormai è, diciamo, d'estate perlomeno è troppo piena di turisti, si andava in Albania. Questa narrazione ormai c'è da molti anni. Quello che ti volevo chiedere, diciamo, è: allora, le elezioni in Albania, diciamo, sono avvenute a poco tempo di distanza, diciamo, da altri eventi che stanno interessando un'area molto vasta che impropriamente viene molto messa insieme, però in realtà non riguarda necessariamente l'area balcanica. Ci sono state le elezioni in Romania, ci sono state tutte le rivolte ancora in corso in Serbia. Ti volevo dire, questo tema dell'Unione Europea, no, è un tema che ricorre molto spesso, cioè tra i candidati che sono più vicini all'Unione Europea, candidati che invece si oppongono all'Unione Europea, e diciamo, abbiamo visto che Edi Rama fa dell'ingresso nell'Unione Europea uno dei suoi principali risultati, no, a cui ambire, da mettere sul piatto. Quindi quello che ti volevo chiedere è: secondo te, nella percezione comune, cosa significa entrare nell'Unione Europea? Cioè, come viene vista questa possibilità?
Ma sicuramente, appunto, sì, Edi Rama fa tutta una serie di cose, perché c'è l'Unione Europea e poi, appunto, c'è stato l'adesione all'Unione Europea e poi, appunto, c'è stato banalmente la presenza del Giro d'Italia per la prima volta in Albania, quindi comunque un evento sportivo di prestigio mondiale. Che passava tra l'altro per le strade dell'Albania, fatalità, proprio nel weekend elettorale, quindi con una, diciamo, con un tempismo quantomeno
perfetto, direi, però
della serie che ci importa delle elezioni, no? Noi tanto siamo già avanti, c'è il Giro d'Italia, tre giorni dopo le elezioni, penso che domani sarà il giorno principale, ma già da ieri e oggi è stato convocato a Tirana un meeting internazionale importante di questo organismo che si chiama Comunità Politica Europea, che, diciamo, è un meeting di dialogo strategico tra i paesi europei, non solo dell'Unione, sono circa 48 leader di vari paesi europei che si incontrano a Tirana, quindi tutta la città era allestita con questi festoni con scritto I love you. Rama si è giocato tantissimo anche il fatto che probabilmente dentro l'accordo per i centri per i migranti ha ottenuto dall'Italia un importante accordo sulle pensioni, diciamo, il riconoscimento del lavoro all'estero degli albanesi che hanno lavorato in Italia a livello contributivo. Diciamo che, appunto, tutte queste cose contribuiscono, appunto, come dicevamo, a questa narrazione di un'Albania che ormai si affaccia, diciamo, al mondo, e di Rama e nella percezione, diciamo, popolare, ovviamente non si può generalizzare, ci sono veramente tante Albanie in Albania e quindi è molto difficile generalizzare, però questa idea di progresso e quindi di avvicinamento agli standard degli altri paesi, soprattutto europei, ha una certa presa e soprattutto ha presa quest'idea che attraverso questo boom turistico e questi scambi sempre più frequenti economici con l'estero, in qualche modo il tenore di vita degli albanesi possa in qualche modo
migliorare,
alzarsi. Però c'è anche molto scetticismo, c'è tantissimo scetticismo, perché poi gli albanesi che vivono lì tutti i giorni vivono sulla loro pelle una contraddizione tra quello che è poi il racconto mediatico e quella che è la vita quotidiana. C'è tantissimo scetticismo anche sulla classe politica. Se ti capita di chiacchierare con chiunque in Albania, io quando chiedevo magari a qualcuno come vedi le elezioni, così mi dicevano: vabbè, dobbiamo andare a decidere chi fa rubare, decideremo un attimo a chi dare la possibilità di rubare di più. Cioè anche, sì, per carità, l'ambizione a essere finalmente un paese con un riconoscimento da parte della comunità internazionale c'è, ed è anche diffusa. L'Albania spera di poter uscire da una condizione di sottosviluppo, fondamentalmente. Però c'è anche chi ti dice: il passaporto albanese oramai consente già di viaggiare abbastanza in Europa. Gli scambi commerciali con l'Europa già ci sono. In realtà tutta questa narrazione su il futuro che cambierà con l'ingresso in Unione Europea è anche un po' vista anche dagli albanesi come qualcosa anche un po' di raccontato e basta, insomma, perché c'è tutta una serie di cose in realtà già stanno avvenendo.
E senti, secondo te in questo opera di Edi Rama di presentarsi come il leader proiettato verso l'esterno, verso l'Europa, verso il progresso, questo accordo con l'Italia rispetto ai centri in Albania, nella tua percezione, insomma, rientra un po' in questa operazione? Come te lo spieghi anche lì, qual è la percezione diffusa rispetto alla presenza appunto di questi due centri, che poi alla fine servono agli interessi dell'Italia? Quindi anche questo, capire se è collegato a una contropartita rispetto all'ingresso in Europa.
Sì, c'è una percezione, da quello che ho potuto constatare io, molto utilitarista da parte degli albanesi di questi centri. A nessuno piace ovviamente questa operazione, alcuni per una questione sicuramente di diritti umani, eccetera, altri ti dicono banalmente: noi siamo ancora un paese di emigrazione e quindi mettere qui dei centri per i migranti che arrivano in Italia è un po' un paradosso. Altri hanno anche dei toni razzisti, nazionalisti, quindi dicono: perché adesso l'Albania deve diventare un centro di raccolta per i migranti che l'Italia non vuole. Cioè, non è che ci sia qualcuno,
un consenso,
trovare qualcuno che la veda come un'operazione bella. Il punto è che molti la vedono da un punto di vista utilitarista, dicono: in fondo lì ci sono due centri che non infastidiscono il normale svolgimento delle attività della società albanese, stanno lì, se li gestiscono gli italiani, però in cambio ci siamo fatti amici la Meloni, abbiamo ottenuto l'accordo per le pensioni, c'è il Giro d'Italia, insomma, e comunque è un favore che è stato fatto e che in qualche modo ci tornerà indietro. Quindi non c'è una vera e propria indignazione, se devo essere sincera. Io ho provato nelle chiacchierate con le persone molto a tirare fuori questo tema dei centri, anche con i ragazzi un po' più di sinistra che hanno formato questo nuovo partito, di cui magari parliamo anche dopo. Sì. Che comunque hanno una visione assolutamente simile alla nostra, direi, si rendono conto appunto che è una totale devastazione del diritto d'asilo, del diritto di migrazione, insomma hanno una prospettiva critica politica verso questo accordo, ma l'interesse anche a livello di campagna elettorale, l'accento su questa cosa non c'è stato da parte di nessuno, perché alla fine non è un tema che smuove chissà quanto all'interno della società albanese, mentre in Italia per esempio è molto più sentito.
Certo. Senti, appunto, lo accennavi già a te, volevo chiederti come ultima domanda, sempre tornando alle elezioni, in realtà abbiamo visto che al di là dei due Moloch, insomma, del Partito Socialista e del Partito Democratico, si sono affacciati alla competizione elettorale altre formazioni, no? Minori, che ovviamente non hanno ottenuto un grande successo elettorale, perché mi sembra di capire che hanno ottenuto circa un seggio ciascuna. Però in particolare, insomma, questa Movimento Insieme di Arlin Ciori è una formazione che ha ricevuto abbastanza interesse, diciamo, da queste parti. Quindi ti volevo chiedere un po' un commento su questo, e dall'altro un altro elemento di novità è stato quello della diaspora albanese. Cioè, è stata la prima volta per cui le persone albanesi residenti all'esterno dell'Albania, diciamo, hanno potuto votare alle elezioni politiche, con una partecipazione di circa, mi sembra che i dati sono di 200.000 persone su 1 milione di aventi diritto al voto. Quindi volevamo chiederti, insomma, un commento su questi due aspetti.
Sì, parto da quel primo aspetto, che forse è più veloce. Nel luglio scorso, nel luglio 2024, il Parlamento albanese ha approvato all'unanimità, più o meno all'unanimità, quindi sia con i voti sia del partito di governo che di quello di opposizione, questa modifica del codice elettorale, che finalmente consente il voto per posta, e quindi ha consentito per la prima volta nella storia, diciamo, recente dell'Albania, non nella storia generale, perché insomma prima gli albanesi all'estero non c'erano, o comunque sicuramente non votavano, e ha consentito di agli albanesi che risiedono fuori, che sono di più di 1 milione, penso forse 1,8 milioni, quasi 2 milioni, poi le stime, i numeri in realtà sono sempre abbastanza approssimativi, di poter votare. Si sono iscritti a queste liste, bisognava iscriversi entro una certa data, sono arrivate 290.000 richieste di iscrizione, di cui valide sono state ritenute circa 242.000, gli iscritti alle liste, e poi di questi 242.000 più o meno 200.000 più o meno, adesso il numero preciso non ce l'ho davanti, però sono riusciti effettivamente a spedire in tempo il loro voto, ed è stata una cosa che tutti aspettavano anche con una certa curiosità, che però poi dal punto di vista elettorale non ha portato dei grossi scossoni, cioè ha più o meno rispecchiato l'andamento del voto locale, e questo anche perché a parte che è la prima volta e diciamo la notizia si è diffusa pochi mesi fa, diciamo non c'è stato tanto tempo per costruire anche una partecipazione più ampia dall'estero, è stato tutto un po' rapido come processo. E poi, diciamo, quelli che si sono mobilitati per far iscrivere le persone a queste liste sono fondamentalmente i partiti, e quindi i partiti più grandi hanno avuto più possibilità di mobilitarsi, più fondi, più presenza per mobilitarsi all'estero e far iscrivere le persone per votare. E magari i partiti più piccoli hanno avuto meno mezzi per sensibilizzare gli albanesi all'estero a questo nuovo diritto e per riuscire a coinvolgerli in questo processo, che è anche un aspetto burocratico, insomma, importante. Quindi, diciamo, certo, si aspettava questo voto della diaspora come un po' un'incognita, in realtà non lo è stata, ma un po' perché ancora non c'è una percezione diffusa di... Non si è presa coscienza fino in fondo di questa possibilità per la maggior parte degli albanesi, e un po' pure perché tutto il processo è stato comunque gestito dai partiti, nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda i nuovi partiti, allora, si sono affacciati alle elezioni quest'anno per la prima volta in particolare 3 nuovi partiti, poi c'erano candidati, un'infinità di partiti, alcuni dei quali hanno preso lo 0%, insomma c'erano anche dei partiti, diciamo così, farlocchi, però quelli, diciamo, con più visibilità e anche con anche un po' più combattivi, quelli che avevano, diciamo, un po' più contestato non solo il governo ma anche il partito di opposizione, erano 3. Il primo, che si chiama Monsia Possibilità, è, diciamo, il leader, questo Grant Sheai, che è un po', vi faccio degli esempi per capirci, è un po' una specie di mini Berlusconi, okay, albanese, più, molto giovane, ovviamente, però ha tutta una retorica del self-made man. Lui è proprietario di tantissimi call center e gestisce delle aziende che fanno affari con le società italiane ed estere che stanziano i loro call center in Albania, quindi è un po' l'uomo dei call center, e ha questa, diciamo, narrativa di uomo imprenditore che si è fatto da solo, quindi non ha bisogno dello Stato. Proprio a Berlusconi, non ha bisogno dello Stato per far fiorire i suoi affari, e che quindi si mette al servizio dell'Albania, e tutta la sua campagna elettorale è stata fatta intorno al fatto che bisogna puntare alla crescita economica, quindi, diciamo, in realtà con una proposta politica, anche se con una opposizione feroce a Edi Rama, ma con una proposta politica che in realtà non è che si distanzia molto in termini di, appunto, neoliberalismo sfrenato. Tasse basse per le aziende, tasse basse per gli investitori esteri, produciamo, costruiamo e facciamo,
modernizziamo,
facciamo fare i soldi, facciamo fare i soldi a chi già ce l'ha fondamentalmente. Quindi poi c'è stato quest'altro leader, Adriatic Lapai, con il partito Shqipëria Bërth, che vuol dire l'Albania si fa. Che lui invece è un po' sempre per fare dei paragoni azzardati, è un po' un grillo, lui è un avvocato con molta, molto populista come toni, come retorica, che non ha né connotazioni né di destra né di sinistra, ma ha giocato un po' tutta la campagna elettorale su questo fatto della corruzione, degli onesti e dei disonesti. E lui è molto bravo sui social, è molto, diciamo, bravo a utilizzare i nuovi strumenti della comunicazione, e quindi anche da lì ci si aspettava un pochino, no? una qualche presa. E poi c'è stato quest'ultimo partito, che si è diventato un partito solo 2 anni fa, prima era
un movimento,
questi ragazzi della Levizia Bashk, il Movimento Insieme, in realtà nascono dalle rivolte studentesche del 2018, alcuni di loro li conoscevo perché, appunto, nel 2018 ero andata alla ricerca di contatti, nel 2018 ci sono state delle proteste universitarie vere, ampie, molto importanti in Albania, e diciamo un po' dalla risacca di questo movimento universitario si è creata questa organizzazione che prima si chiamava Organizzata Politiche ed era un collettivo con sede, diciamo, in varie città del paese. Loro poi hanno fatto un lavoro importantissimo creando delle protoforme di sindacato. In Albania non esistono i sindacati, c'è anche questo
elemento.
Piace molto, diciamo, ai costruttori, agli imprenditori, anche per questo motivo l'Albania, e loro sono riusciti a creare delle piccole forme di sindacato sia nel mondo dei call center che nel mondo dei minatori, che è un altro, diciamo, settore dove l'Albania infrange qualsiasi diritto del lavoro e dei lavoratori in maniera abbastanza plateale. E poi piano piano, 2 anni fa, hanno deciso di diventare un partito e di provare in qualche modo ad entrare nella politica istituzionale. 2 anni fa sono state le elezioni a Tirana e il loro leader, Arlind Ciori, che è un professore universitario nell'Università di Tirana, è riuscito ad entrare come consigliere comunale. E poi quest'anno è stato un po' la loro, diciamo, primo banco di prova alle elezioni politiche. Loro sono, diciamo, dalle chiacchierate che ci ho fatto, dai contatti che ho avuto, a livello di principi e di pensiero sono veramente molto, molto di sinistra, molto vicini anche ai temi che hanno caratterizzato anche i movimenti sociali in Italia negli ultimi anni. Devo dire, ho trovato veramente una grande affinità con tutte le tematiche, con tutti i ragionamenti, anche proprio i riferimenti culturali globali, che sono gli unici che si sono espressi a favore della Palestina tra tutti i partiti tra tutti i partiti in gara alle elezioni. E, insomma, hanno veramente una connessione molto forte con quelli che sono stati i movimenti globali degli ultimi anni. E, ovviamente a queste elezioni anche loro un pochino hanno dovuto distorcere, tra virgolette, il loro messaggio. Non hanno presentato, diciamo, apertamente una critica al capitalismo, diciamola così, ma hanno cercato di tradurre un po' questo messaggio in una critica agli oligarchi, appunto agli oligarchi corrotti, ai pochi che hanno, diciamo, il potere e il denaro rispetto ai tanti che non ce l'hanno. Ma questo non come critica lo faccio, ma per far capire che purtroppo il dibattito politico albanese è molto schiacciato su questi temi, cioè è difficile portare avanti un discorso, ma questo anche in Italia forse, sì. È difficile portare avanti un discorso veramente di critica, di anticapitalismo, di critica economica anche al modello di sviluppo, e quindi, perché nella società questa cosa viene poco recepita, e quindi anche loro un pochino hanno cercato di smuovere, proiettando un po' su questa differenza tra i pochi dell'oligarchia e i tanti che invece sono, diciamo, quelli che lavorano, quelli che subiscono i danni di tutto questo modello ogni giorno. E purtroppo questi hanno preso un seggio per uno, purtroppo questi partiti sono molto svantaggiati dalla legge elettorale.
Okay.
È una legge elettorale strana, che è un proporzionale ma a livello locale. Quindi praticamente, cioè, si chiama, è il sistema DONT, quello che viene applicato in Albania. Fondamentalmente, senza che ve la faccio lunga, sì, è un sistema che va abbastanza a blindare i grandi partiti, perché i seggi vengono presi a livello regionale, e nelle regioni ci sono poche disponibilità di seggi che con il meccanismo di conteggio di questo sistema fondamentalmente vengono spartiti
tra i due partiti principali.
Tra i due grandi partiti. Okay. E quindi un pochino questo sono stati svantaggiati. C'è pure da dire che appunto hanno avuto anche forse poca capacità questi partiti di creare un'onda, diciamo, una massa critica la vogliamo chiamare, nel senso
una mobilitazione,
che non sono riusciti, esatto, a fare breccia, anche perché appunto io questo lo penso fino in fondo, perché poi alla fine sappiamo bene che poi quando si butta tutto su la questione legalitaria dei ladri, dei corrotti e degli onesti, alla fine le differenze politiche e la proposta politica rimane sullo sfondo, e questo poi fa sembrare un po' i partiti un po' tutti uguali.
Certo.
C'è questo rischio.
Certo. Guarda, io non ho altre domande, a meno che tu non vuoi aggiungere qualcos'altro che non abbiamo toccato.
No, io qualcos'altro non lo vorrei aggiungere, se non che, insomma, direi che, insomma, questo paese è interessante, non so se lo è solo per me, ma
no, è molto interessante.
È interessante perché appunto stanno avvenendo tante cose. Poi c'è stato, ecco, posso dire per esempio che è aumentato l'astensionismo rispetto alle elezioni precedenti, e per una democrazia giovane come quella albanese, come dire, non è proprio un dato incoraggiante.
Tra l'altro l'affluenza è diminuita di 4 punti percentuali, ora ritrovavo i dati, dal 46,3 del 2021 al 42,1 registrato a questa tornata elettorale.
Esatto, diciamo che è un po' interessante capire, perché è vero che l'Albania è un paese molto diverso da altri paesi europei, però è un paese dove alcune dinamiche, appunto come il turismo sfrenato, la debolezza o inesistenza dei sindacati, la permanenza di alcuni partiti al potere, cioè sono tutte dinamiche che sicuramente sono peculiari, ma secondo me sono interessanti da tenere sotto osservazione, perché in realtà ci parlano di tendenze che avvengono, che sono presenti anche in altri paesi europei, insomma, quindi forse, ecco, l'Albania può essere vista un po' come questo paese anomalo, ma poi in realtà è soltanto un paese dove si vedono in maniera più netta e più plateale questioni che sono presenti anche in Italia e in altri paesi europei.
Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo, chiaramente torneremo probabilmente a disturbarti in futuro per continuare un po' a buttare un occhio a quello che succede dall'altro lato dell'Adriatico, che comunque ci riguarda molto da vicino. Ti ringraziamo e insomma ci
È
sentiamo
stato un
presto.
piacere,
Ci
grazie a
sentiamo,
voi.
grazie.